Continuiamo a parlarne in festa alle prime pagine dei quotidiani, perché ogni settimana dall'Inghilterra provengono aggiornamenti, con votazioni parlamentari definite storiche a ogni giro di giostra. Ma ci sarà qualcuno che riesce a non farsi venire il mal di testa a proposito?
Perché Brexit questo è diventata un incartamento episodi, uno psicodramma che non guardiamo su Netflix solo perché l'esclusiva ce l'ha la BBC.
Anche oggi raccontiamo un divorzio più tormentato, del matrimonio in crisi, che l'ha generato.
I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit without even a sketch of a plan how to carry it safely.
Don't know what I want, but I know how to get it. I wanna destroy, possibly, 'cause I wanna be anarchy for the UK. It's coming sometime, I might be. I give a wrong time, stop a traffic line. Your future dream is a shopping screen, 'cause I wanna be anarchy.
Buongiorno. Non ho resistito a utilizzare come sigla dell'episodio una canzone dei Sex Pistols, Anarchy in the UK, che scoprii da Pischello grazie a Guitar Hero. Se ci pensate, è una didascalia abbastanza calzante, però. Ormai siamo vaccinati, altrimenti saremmo tentati di bollare tutto questo come un impazzimento collettivo, se non fosse che il cortocircuito ha un indirizzo ben preciso. È localizzato fra Westminster e Downing Street, i luoghi del potere. Ed è lì davanti che le cronache ci hanno abituato a veder sfilare i picchi. Picchetti, sit-in di chi protesta da entrambe le fazioni, vestiti tutti in maniera un po' cafona, con stellette, colori sgargianti, abbinamenti cromatici che fanno a pugni, in una parola, British, potremmo dire. Il fatto è che con buona pace di quegli outfit improbabili e di Theresa May, che ormai definirebbe meaningful, cioè significativo, persino il voto di un'assemblea di condominio, quella che si è appena chiusa è stata l'ennesima settimana decisiva per la Brexit. Salviamo allora qualche ritaglio di giornale per il nostro archivio e per provare a capire come stanno un'altra volta le cose.
Come da tradizione, un po' di rassegna stampa, partiamo da mercoledì 13 marzo. La sera prima, per la seconda volta, l'accordo, negoziato faticosamente dalla May con l'Unione Europea, viene bocciato per 149 voti nel Parlamento britannico.
In tempi normali, scrive il corrispondente da Londra del Corriere della Sera, in queste circostanze qualsiasi leader di governo si sarebbe dimesso, ma questi non sono più tempi normali. Nella pagina a fianco, Beppe Severgnini, oltre ad aggiornare il numero di anni in cui ha soggiornato a Londra, fa un'analisi interessante.
Non è panico, non è rabbia, non è neppure frustrazione. Quella che si respira a Londra è stanchezza.
In un'intervista di taglio basso, la scrittrice siciliana ma trapiantata nell'isola, Simonetta Agnellorbi, rassicurava sulla penuria di generi alimentari, raccontando che gli inglesi sono abituati ai razionamenti di cibo, ne avevano persino negli anni 50 ed erano appena usciti da vincitori dalla Seconda Guerra Mondiale. Fa quindi parte del loro DNA. Della loro cultura fare scorte.
Quella di Severgnini invece è una sentenza. Prima che politico e giuridico, scrive il giornalista, il dramma inglese è psicologico, farsesco. La nazione che si vanta di saper mantenere la calma nel momento del pericolo, Grace Under Fire, è sull'orlo di una crisi di nervi.
Order! Order! The eyes to the right, 242, the nose to the left, 391. So the nose have it, the nose have it. Unlock.
L'audio dell'aula ci testimonia il sistema di voto bizzarro, come le cravatte ben inquadrate nelle riprese televisive del Parlamento inglese. Non si schiacciano bottoni né si utilizzano urne, ma per votare i deputati sfilano camminando lungo due corridoi, a destra in caso di assenso, a sinistra qualora il voto sia contrario, situati rispettivamente dietro i banchi del governo e dietro quelli dell'opposizione. Nel frammento che abbiamo ascoltato c'è anche il tabellino dello scrutinio, 391 voti contro, 242 a favore. Per la seconda volta il piano congegnato dalla May viene rigettato. Lunedì tra l'altro la May era volata a Strasburgo per incontrare il presidente della Commissione Europea, Juncker, e cercare di annacquare il backstop, la clausola controversa per lei, che impedirebbe un ritorno al passato, cioè un confine fisico fra le due Irlande. Quel pomeriggio un'altra doccia gelata per la Premier, perché il procuratore generale, cioè il principale consulente legale della corona, Geoffrey Cox, aveva bocciato le modifiche, dicendo che restava inalterato il rischio di rimanere intrappolati nel backstop. E così il testo della May viene stroncato da frange del partito conservatore, il suo, e dal piccolo ma battagliero DUP, cioè gli unionisti nordirlandesi, che sono la stampella al suo governo traballante.
Scrive Alessandra Rizzo sulla stampa: May ne esce con le ossa a pezzi, la sua missione politica era portare a compimento la Brexit in maniera ordinata, ma di ordinato in questo processo non c'è stato nulla.
Anche Repubblica affonda il colpo. Fallisci ancora, fallisci meglio, diceva il drammaturgo Samuel Beckett. Dopo la Brexit questo motto si è impossessato della politica britannica, ormai preda di un sonnambulismo che giorno dopo giorno diventa sempre più pericoloso. In quel pomeriggio, nota al Sole 24 Ore, la sterlina perde sui mercati meno 9,2%, mentre l'inflazione sale di 6,5 punti, trascinando con sé gli investimenti dall'estero, più 28,5%. Veniamo ai quotidiani di giovedì 14 marzo, che con una stortura tipica della carta stampata fanno riferimento agli avvenimenti della sera prima, il mercoledì. L'esecutivo viene battuto ancora una volta per soli 4 voti, un soffio, i deputati approvano una mozione che chiede di escludere in ogni caso il no deal, ora e in futuro. Non ha valore vincolante, però i fautori della Brexit dura e pura, a qualsiasi costo, si rivelano minoritari in Parlamento. Imbottigliato in quel vicolo cieco, avvisa Luigi Ippolito sul Corriere, il governo chiederà a Bruxelles una proroga tecnica fino al 30 giugno. Se entro mercoledì prossimo, quindi oggi, l'accordo sarà stato approvato a un terzo tentativo, altrimenti chiederà un'estensione più lunga e Londra dovrà partecipare alle elezioni europee e a quel punto potrebbe davvero accadere di tutto. L'ostinazione della Premier sembra rasentare la cocciutaggine, ma in realtà è vero che anche l'Europa ha chiarito che quell'accordo è l'unico possibile e che non ce ne sarà un altro. Con i colleghi dell'Europarlamento, i laburisti starebbero sondando l'ipotesi di una Brexit soft, quella caldeggiata seppur tiepidamente anche dal loro arruffapopolo Jeremy Corbyn, mentre contro il rinvio sarebbero soprattutto gli europopolari.
Intanto Nigel Farage, cantore dell'uscita che si avvicina a catastrofica grandi falcate perché il 29 marzo è dietro l'angolo, tira per la giacchetta Matteo Salvini, sperando che lui e il governo polacco, al momento di pronunciarsi sullo slittamento, pongano un veto.
Di fronte a questo Mayday in rotta di collisione, la decisione se concedere un'apertura di credito ai britannici e quindi più tempo, ammettendo l'estensione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona, quello che ha innescato il divorzio, spetta al vertice dei 27 stati membri dell'UE e potrebbe essere ratificata già il 21 o il 22 marzo, ma all'unanimità.
Mentre Francoforte si candida a diventare la nuova capitale finanziaria dell'Europa, il governo forse spaventato annuncia un taglio alle tariffe di importazione dei prodotti, giù dell'87%.
E siamo a venerdì 15 marzo, quando leggiamo di un altro passaggio chiave, sempre della sera prima. Non è proprio un'inversione a U, ma è a tutti gli effetti una sterzata.
A larghissima maggioranza, Westminster delibera di spostare la data, procrastinarla, niente più B-Day.
Troppo semplice, non festeggiamo, perché inizia ad affiorare la strategia di palazzo della May.
Il manifesto ci ricorda un detto inglese che recita "Third time lucky", cioè ritenta, la prossima volta sarai fortunato.
Infatti la premier del partito conservatore ha ora un'arma di ricatto: sottoporre all'Unione Europea un rinvio corto e tecnico solo fino a giugno, qualora l'aula digerisca al terzo tentativo il suo accordo, altrimenti chiederà più tempo, rischiando di fatto di vanificare la Brexit. Insomma, quella compattezza 412 a 202 è solo di facciata, è come fare un referendum sulla mamma. E a proposito, quella sera l'aula cassa anche l'idea di un'altra consultazione. Come coglie Alessandra Rizzo sempre sulla stampa, non sono bastati 2 anni di negoziati, lotte fratricide, molte, compromessi pochi e 3 ministri della Brexit per trovare la strada di uscita. Il Regno Unito ha bisogno di altro tempo e chiederà un rinvio della Brexit di almeno 3 mesi. Theresa May si è trovata a dover condurre un negoziato non solo con Bruxelles, ma anche parallelamente con il suo stesso partito, spaccato tra euroscettici ed europeisti.
Sarà malata di egocentrismo, ma per il momento Londra può rifiatare, ma il verdetto è solo sospeso. Prima o poi dovrà decidere.
E nonostante il galateo e l'immobilismo diplomatico, il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, in quelle stesse ore chiede apertura ai suoi convitati. Ed è lo stesso che all'inizio di questo episodio abbiamo sentito crocifiggere coloro che promossero la Brexit senza nemmeno l'abbozzo di un piano. E riteneva ci fosse un girone all'inferno per loro.
Sangue blu come il principino Harry. Quanto sono British, quanto sono trendy. Il collo ghiacciato come un campo da Carly. Baronetti come Beatles, star come Ringo.
Come intermezzo, il Corriere della Sera ci ricorda alcuni numeri. Le partecipate inglesi in Italia assicurano un fatturato annuo di circa 35 miliardi di euro, pari al 9,5% delle imprese multinazionali presenti sul nostro suolo, con 85.000 addetti. Nel 2018 l'Italia ha esportato verso il Regno Unito beni per 23,4 miliardi di euro, a fronte di esportazioni inglesi verso di noi per 11,1 miliardi, fa notare Rita Querzé. Insomma, la Gran Bretagna ha contribuito con 12,3 miliardi di euro all'avanzo commerciale dell'Italia, anche se rappresenta soltanto il quinto paese di sbocco per il nostro export. Fra i settori che soffrirebbero di più in caso di no deal c'è quello dei vini e delle bevande alcoliche, 1,1 miliardi di dollari, pari al 12% del nostro export. Ma i dazi aumenterebbero il prezzo fino al 35% anche dei latticini e si abbatterebbero su altri settori come macchinari, 4,3 miliardi di dollari, autoveicoli 2,9, tessile abbigliamento 2,1 miliardi e legno e arredo 1,3 miliardi.
Pensate che è destinata alla Gran Bretagna una bottiglia su due di prosecco di quelle che vendiamo sul mercato estero e le importazioni di quel vino da parte dei sudditi di Sua Maestà sono cresciute del 20% come quelle di Parmigiano. Ragazzi, non mi sembra esattamente il momento per pensare a aperitivi o a brindare.
Su questi ritardi continui, Libero titolava al sospetto su Theresa May e lei che non vuole la Brexit e in effetti ai tempi del referendum lei fece campagna per restare. Non ha il carisma, non è una leader, non è riuscita a creare consenso attorno alla sua discutibile trattativa affrontata sempre in posizione subordinata rispetto all'UE e alla stroncatura di Carlo Nicolato. I deputati inglesi hanno così consegnato gran parte del loro destino nelle mani dell'Unione Europea, dalla quale vorrebbero uscire, ma che ora dovrà decidere con voto all'unanimità giovedì prossimo se accontentarli o inguaiarli ulteriormente. C'è un'altra incognita con tutti questi rimpalli sul calendario, cioè se la separazione non diventerà effettiva entro la primavera, Londra rischia di dover partecipare alle elezioni per il Parlamento europeo.
Oltre a una perla come zuffa inglese, il manifesto ha coniato un termine Brexiteide a proposito di questa saga che ormai è meglio di una serie TV di Netflix, diciamo le cose come stanno.
E i presupposti ci sono tutti a guardare le vecchie stagioni. Cosa stavate facendo il 23 giugno 2016? Perché quel giorno vinse la volontà di uscire 52 contro 48%. A quei tempi il primo ministro era Cameron, gli succederà sempre dalle fila del partito conservatore Theresa May, che il 29 marzo 2017 dà l'avvio alle danze, attivando il famigerato articolo 50 del Trattato di Lisbona. Doveva essere l'inizio di una Gran Bretagna globale, sarà l'inizio della crisi. Solo nel novembre 2018 si raggiunge l'agognato compromesso con Bruxelles, che viene risputato indietro in due occasioni dal Parlamento inglese. E adesso a tempo quasi scaduto l'inversione di rotta, perché è sempre più vicina alla scadenza, quel fatidico 29 marzo 2019, prima così lontano, ora sulla pagina successiva del calendario.
Da qui la minaccia all'ultimatum della May, ingoiatevi il mio accordo, non ce ne sarà nessuno, anche se l'impressione è che sarebbe più facile convincere un vegano a divorarsi un doppio cheeseburger con bacon.
Non c'è più margine. Per riassumere, la May dice: fatevi andare bene il mio patto, sottoscrivetelo e avrete una dilazione temporale a stretto giro solo fine a giugno. Fatemi un altro dispetto e l'agonia continuerà. Dall'altra parte della manica però sono piuttosto restii a firmare un assegno in bianco dalla durata così lunga e vorrebbero una contropartita come per esempio delle nuove elezioni. Sarà quasi afona e screditata, ma la Premier sta dando una prova di grande tenacia in un paese ormai congelato, in quest'incubo claustrofobico che è una congestione. E secondo il Fatto Quotidiano potrebbe persino spuntarla, perché di fronte alla prospettiva di una rimessa in discussione o di un addolcimento della Brexit, i suoi alleati potrebbero rivalutare i punti che lei aveva portato a casa durante le trattative. Si tratta del controllo dell'immigrazione, l'uscita dalla Corte di Giustizia Europea, l'uscita dal mercato unico con dei caveat persino dall'unione doganale. E secondo Sabrina Provenzani ci sarebbero delle avvisaglie di cedimento, cioè il DUP avrebbe fatto sapere di aver ricominciato a dialogare con il governo. Secondo la giornalista sono stratagemmi per cedere senza perdere la faccia, dopo mesi e mesi di opposizione dura e pura. Insomma, lo psicodramma non è ancora finito, non ancora, però cominciamo a intuire cosa potrà succedere, sempre ammesso e non concesso, che almeno questa volta vinca il buon senso.
Chiudiamo con Enrico Franceschini sulla Repubblica. L'inferno è vuoto e tutti i diavoli sono qui. Bisogna cercare ispirazione nel bardo dopo un'altra giornata in cui il Parlamento britannico e la nazione che rappresenta vengono sballottati dalla Brexit, come una nave in balia della proverbiale tempesta shakespeariana. Oppure, per un quadro più prosaico di quanto sta accadendo al Regno Unito, basta un editoriale. Il Partito Conservatore è diventato preda di demagoghi, analfabeti economici allucinati alfieri del libero mercato. Forse il giudizio più duro nei loro confronti mai apparso sul Financial Times. Non un foglio rivoluzionario, bensì il quotidiano della City, storico difensore degli interessi di banche, imprese e capitalismo, da sempre alleato dei Tories.
Quest'isola è stata un faro per il mondo, keep calm and carry on, speriamo in uno straccio di lieto fine, almeno non troppo autolesionistico, però ho paura abbia ragione John Oliver.
But it isn't though, is it? Because the world wars were provoked. They were a response to outside events. Brexit is something that Britain has done to itself. Britain is basically Pompeii if Pompeii had voted for the volcano. A bus said the volcano would be good. I believe the bus. And a mug backed it up. You trust mugs.
Questa settimana avremmo potuto trattare la nostalgia canaglia di Tajani oppure l'occupazione massmediatica di Salvini nei telegiornali della Rai, anche se è sempre stato così con i potenti di turno, ma va bene così. Questo è il penultimo episodio della prima stagione di Ristretto, sponsorizzato come gli altri da Instapolitica. Se vi è piaciuto aggiungetelo ai preferiti, che è gratis dovunque l'abbiate ascoltato. Ciao!